Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Lo Spirito è la nostra fiducia nella preghiera. O, se volete, lo Spirito è il nostro alleato fedele nella preghiera. E partiamo anche noi da una promessa di Gesù, una promessa solenne che troviamo nel capitolo 4 di Giovanni, proprio riguardo alla preghiera. È una meravigliosa preghiera, promessa di Gesù riguardo al salto di qualità che avrebbe dovuto fare la preghiera a partire da Lui, a partire dal dono dello Spirito. Gesù con i Suoi discepoli sta camminando dalla Giudea al sud verso la Galilea. Al centro della Palestina c'è la Samaria, una cittadina chiamata Sicar. Al pozzo, i pozzi una volta erano molto famosi perché erano il luogo dell'incontro dove sia per il bestiame e sia per attingere acqua, era un po' il centro del villaggio, Gesù si siede, dice il Vangelo, stanco. È bello che Gesù ha sperimentato anche lui la stanchezza. Si siede lì vicino al pozzo mentre manda i discepoli a comprare qualcosa per pranzo. Ed ecco che arriva una donna di Samaria e comincia un dialogo meraviglioso che sorprende questa donna. La sorprende prima di tutto perché è una donna samaritana, disprezzata dai giudei, poi ha una vita piuttosto disordinata e consapevole, e si stupisce che Gesù, che è un rabbino, rivolga la parola proprio a lei, anzi chiede un piacere, dammi da bere. E via via Gesù nel dialogo, come sa fare lui con Zaccheo, con gli altri, con noi, entra nella coscienza di questa donna senza umiliarla, ma le lascia percepire con grande chiarezza che la conosce fino in fondo. Questa donna si rende conto di essere davanti a un uomo di Dio ed esce con queste parole: «Vedo che sei un profeta». E gli pone una domanda scottante. «I nostri padri, dice la donna, hanno adorato Dio sopra questo monte, sopra il monte Garizim, che era proprio dall'altra parte rispetto al pozzo. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, lì c'era un tempio dei samaritani che erano considerati eretici. E voi, giudei, dite che è in Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Il Tempio di Gerusalemme, e c'era un forte contrasto, tanto che verso il 130 un sommo sacerdote, Giovanni Ircano, aveva distrutto il Tempio sul monte Garizim. Allora la donna pone questa domanda, e la risposta di Gesù: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte Garizim né in Gerusalemme adorerete il Padre. È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». Una promessa solenne di Gesù che sta bene vicino alle promesse dei capitoli 14 e 16. È giunto il momento in cui la preghiera fa un balzo di qualità. Entra nella verità, cioè finalmente voi potrete pregare come me. Voi potrete partecipare a quel rapporto che io ho con il Padre e potrete chiamarlo anche voi Abba, Padre, perché potrete adorare in spirito, nello Spirito Santo. Non sarà più importante questo o quel luogo, questo o quel tempio. Sarà importante la persona stessa di Gesù e il dono dello Spirito che Lui farà. Allora la preghiera diventerà una preghiera in spirito e verità. Ecco, partiamo di qui e riprendendo alcune cose che abbiamo sentito, tutta la nostra vita, diciamo questo, tutta la nostra vita diventa davvero cristiana e quindi davvero umana se tende a diventare un'alleanza con lo Spirito di Gesù e del Padre. Cioè la nostra vita diventa cristiana, diventa una vita buona come quella di Gesù, se viene vissuta sotto la guida dello Spirito, perché le promesse di Dio avevano questo intento, di arrivare a comunicarci lo Spirito perché noi vivessimo la stessa vita di Gesù. La vita autenticamente umana è quella di Gesù. Gesù ci comunica il suo Spirito. E il dono dello Spirito ci è dato prima di tutto per la nostra preghiera, perché la preghiera è l'anima della nostra vita, è il cuore della nostra vita. E allora a partire dalla preghiera, ecco che tutta la vita poco a poco può diventare un'alleanza. La preghiera, lo dicevo le prime volte, non è qualche cosa che dobbiamo inventare noi, cercare noi, costruire noi. La preghiera ci viene data perché è questo rapporto da figli a padre che ci viene data a partire dal dono del battesimo. Ci è donato lo Spirito e con questo noi siamo messi in quel rapporto figli-padre, quel rapporto che ha vissuto Gesù. Allora entriamo un po' più nel vivo del discorso per specificarlo. Ecco, appena un richiamo a una cosa che abbiamo visto alcune volte fa. Abbiamo detto in una scuola di preghiera che tutte le forme di preghiera, tutte le espressioni di preghiera, quello di silenzio, il rosario, l'Eucaristia, tutte sono preghiere autentiche se contengono, dicevamo, almeno un frammento di questi tre elementi: amore, comunione, fiducia. Amore, comunione e fiducia. Ebbene, noi ci chiediamo, chi crea questi atteggiamenti filiali? Chi crea in noi l'amore? Frutto dello Spirito è l'amore. Chi crea in noi la fiducia? È lo Spirito che in noi grida Abba, cioè ci rende fiduciosi verso Dio, non più paurosi come gli schiavi. Chi è che in noi crea la comunione come è la comunione tra Gesù e il Padre? È ancora lo Spirito. Ecco, lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, promesso e donato, ci rende capaci di vivere la nostra preghiera da figli che amano, che comunicano, che si fidano di Dio, e plasma poco a poco questi atteggiamenti in noi. E allora ecco, vorrei leggere con voi brevemente tre testi dove si dice che appunto lo Spirito è un alleato fedele per la nostra preghiera. Tre testi, il primo intanto lo leggeremo proprio lunedì, Luca 1, 67 e seguenti, dove c'è la preghiera di Zaccaria, di questo anziano sacerdote, che prega alla nascita del Battista. Ecco, è proprio il Vangelo di lunedì. Nasce il piccolo Giovanni Battista da Zaccaria e Elisabetta, e dice Luca che all'ottavo giorno viene circonciso, era il rito attraverso il quale i bambini entravano nell'alleanza, e poi lì gli viene dato il nome, si chiamerà Giovanni. Dopodiché, ecco cosa scrive Luca al versetto 67. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, sottolineato, e profetò dicendo: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E troviamo questa lunga preghiera, che si chiama il Benedictus, che ancora oggi, tutti i giorni, viene pregato dalla Chiesa alle lodi del mattino. Ecco, una meravigliosa preghiera di lode, di ringraziamento, perché sta sorgendo dall'alto un sole, che evidentemente è Cristo. Ecco, quello che voglio farvi notare è proprio quel particolare. Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e pregò a gran voce. È Zaccaria che prega, ma è lo Spirito Santo che muove la sua preghiera, che è dentro la sua preghiera, che lo sostiene. È una preghiera in alleanza, perché ogni autentica preghiera è una preghiera in alleanza. È curioso anche notare che si dice «E Zaccaria profetò dicendo», proprio perché ogni preghiera autentica è profezia nel senso più vero, nel senso che ci aiuta a vedere e ad agire secondo i desideri di Dio. Ogni preghiera autentica è profezia. Un secondo brano lo troviamo in Luca al capitolo 10, versetti 21. Gesù ha inviato i suoi discepoli in missione e dà loro il potere sulle malattie e sugli spiriti maligni. Tornano pieni di gioia, sono anche un po' gasati, diremmo noi oggi, sono pieni di gioia e dicono: Signore, abbiamo visto persino Satana cadere come la folgore. Gesù li accoglie, li conferma e anche li richiama a non montarsi la testa. Dice loro: io vi ho dato potere, io vi ho dato potere, non è per le vostre forze. Gesù gliel'aveva detto: io vi do potere sugli spiriti immondi. Dopodiché, ecco, troviamo una delle poche preghiere esplicite di Gesù. Noi sappiamo che Gesù passava anche le notti in preghiera, ma abbiamo anche alcuni ricordi, gli evangelisti, di preghiere proprio dette da Gesù a voce alta. E qui Luca riporta una bellissima preghiera di Gesù. Sentite come descrive il versetto 21 del capitolo 10. In quello stesso istante, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose, cioè il regno di Dio, ai dotti, ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Gesù esulta perché il regno di Dio si sta aprendo a persone semplici che però sono spalancate alla grazia di Dio. Gesù non ha niente con le persone intelligenti e sapienti, qui è inteso nel senso di chi crede di sapere tutto, che non ha più bisogno di nessuno, cioè viene da dire gli arroganti, gli orgogliosi. Ecco, ma Gesù esultò nello Spirito Santo e pregò. Ecco, di nuovo, qui siamo veramente alle sorgenti della preghiera. Gesù, il Figlio, esulta e prega il Padre nello Spirito. Noi intuiamo già, anche da tutto il cammino fatto nel discorso sull'alleanza, noi intuiamo già la grandezza della preghiera cristiana, della nostra preghiera. Non si riesce a trovare le parole per dire la grandezza in cui noi siamo immessi per la preghiera. In una grande semplicità, ricevendo lo Spirito Santo, a noi è dato di partecipare alla stessa preghiera di Gesù, nulla di meno. La nostra preghiera non è una piccola cosa. Noi siamo inseriti in quel rapporto che c'è tra Gesù e il Padre, perché l'identico Spirito che ha fatto pregare Gesù fa pregare noi. Voi capite che la nostra preghiera ha proprio questo respiro trinitario. Inseriti in Gesù, noi respiriamo dello stesso Spirito di Gesù e preghiamo Dio chiamandolo con verità Padre. Questo non è poco. Questo non possiamo quasi neppure osare crederlo, tanto è grande. Ecco, noi possiamo pregare con Gesù, in Gesù, da figli. Abba, Abba. E la lettera ai Galati, in Salone abbiamo visto la lettera ai Romani, la lettera ai Galati al capitolo 4 dice, San Paolo scrive, che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del Figlio suo che grida Abba. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Che bello. Ecco, Paolo dice, vuoi la prova che sei figlio, che non è soltanto una fantasia, una bella teoria, vuoi la prova? Tu puoi fare esperienza. Come? Pregando. Alleati allo Spirito. Fa esperienza dello Spirito dentro di te. Questo ti fa sperimentare la fiducia e che tu puoi rivolgerti al Padre con tenerezza e sperimentare la sua paternità. Nella preghiera, per così dire, tu puoi toccare con mano l'esperienza di Dio. E questa è un'esperienza che in qualche modo tutti abbiamo già fatto. Ecco, a volte non sappiamo dargli un nome, ma tutti in qualche modo abbiamo già avuto dei momenti in cui noi abbiamo sentito un'intimità con Dio che non era una fantasia. Un terzo testo, poi andiamo ad alcune conclusioni, lo troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi, una lettera molto bella, breve, ha solo 4 capitoli, e è una lettera molto serena, molto, molto ricca. Al capitolo 3 ha una punta polemica con alcuni giudei che in diverse comunità, anche nella comunità di Filippi, pretendevano, cristiani provenienti dal giudaismo, pretendevano che i pagani che si aprivano alla fede, anziché ricevere soltanto il battesimo, prima diventassero giudei, quindi accogliessero la legge di Mosè, accogliessero la circoncisione e poi il battesimo. Paolo si oppone in modo drastico a questi giri. Dici, non c'è bisogno di questi giri, ormai chi conta è Cristo e la fede in Lui. E allora ecco, al capitolo 3 dice, fratelli, state lieti nel Signore, una parola che ripete spesso in questa lettera, guardatevi dai cani. Come vedete Paolo usava anche delle parole molto decise, i cani sarebbero queste persone che volevano fare circoncidere quelli che desideravano il battesimo. Guardatevi dai cattivi operai, quelli che si fanno circoncidere, cioè cristiani provenienti dal giudaismo. E poi sentite la battuta che ci interessa, molto bella è questa: siamo noi cristiani i veri circoncisi, noi che rendiamo culto, e potremmo dire noi che facciamo la liturgia, noi che preghiamo, mossi dallo Spirito di Dio. Ecco, Paolo in sostanza dice, siamo noi il nuovo popolo dell'alleanza. Siamo noi i circoncisi vuol dire siamo noi il nuovo popolo dell'alleanza, perché la circoncisione, diciamo così, che era il segno per dire sì all'alleanza nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento la circoncisione è il battesimo, ecco, la vera circoncisione. Allora Paolo dice, siamo noi il nuovo popolo dell'alleanza. Perché? E Paolo risponde, a motivo dello Spirito Santo che muove la nostra preghiera. Perché noi preghiamo nello Spirito Santo. Ecco perché siamo il vero popolo dell'alleanza. Siamo in alleanza perché preghiamo in alleanza. Preghiamo in alleanza. Ecco, tiriamo una prima grossa conclusione. La nostra preghiera non è soltanto nostra. Ecco, vorrei proprio che lo Spirito ci convincesse di questo. La nostra preghiera non è soltanto nostra, ma è dello Spirito e nostra. Insieme, dove voi non potete separare fin dove arriva uno e fin dove arriva l'altro, perché è un cammino in alleanza e lo Spirito è totalmente intimo e presente a noi e ci muove dal di dentro. Lo Spirito è una presenza viva e attiva in noi e rende viva e attiva la nostra preghiera, se lo vogliamo accogliere. Noi siamo chiamati ad una maggiore consapevolezza, ecco il perché di queste catechesi, ad una maggiore consapevolezza per farne esperienza, perché noi abbiamo questa presenza infinita in noi e rischiamo di passare la vita senza farne esperienza, in modo consapevole. Lo Spirito noi non lo vediamo, ma lo possiamo sperimentare. Com'è vero questo? E la preghiera è certamente un luogo dove possiamo fare esperienza dello Spirito, e poi tutta la vita, ma certamente la preghiera. Mi faccio una domanda insieme a voi. Perché a volte, o anche spesso, la nostra preghiera è così pesante? È così a volte annebbiata, generica, perché la viviamo troppo come una cosa nostra. Noi alla fin fine pensiamo che la preghiera è qualcosa che devo fare io, che devo costruire io, e noi costruiamo soltanto baracche che non stanno in piedi. Ecco perché la nostra preghiera è tanto povera, ecco perché tante volte gira vuoto, giriamo intorno a noi stessi, non incontriamo né noi né Dio, perché senza lo Spirito la nostra preghiera è senza vita. Il Papa, in una bella lettera che ha scritto 15 anni fa, tutta sullo Spirito Santo, verso la fine della lettera ha scritto questa battuta: lo Spirito Santo è il soffio vitale della preghiera. Il soffio vitale, cioè lo Spirito Santo è il respiro, è la vita della nostra preghiera. Senza di lui la nostra preghiera è un cadavere. Ecco perché tante volte è così pesante. Ecco, possiamo dirlo con altre parole: l'alleanza con lo Spirito Santo è una questione di vita o di morte per la nostra preghiera. È una questione di vita o di morte. Lo Spirito non è un optional della preghiera, perché è esattamente la presenza decisiva. Se ci apriamo a Lui, la nostra preghiera diventa una preghiera autentica in spirito e verità. E altrimenti siamo ancora sul monte Garizim. Ci rivolgiamo a un Dio senza sapere da che parte possa andare la nostra preghiera. Allora ecco, ci facciamo due o tre domande molto pratiche. Ma come agisce lo Spirito per la nostra preghiera e per la nostra vita? Come agisce? Ecco, certamente non possiamo rispondere nei dettagli, ma possiamo dire alcune cose. E anche, come riconoscere che è proprio Lui che agisce nella nostra preghiera? Penso che sia importante che ci facciamo questa domanda. Come agisce lo Spirito? Anzitutto, è stupendo ammirare lo stile dello Spirito Santo, che è lo stile di Gesù, è lo stile del Padre. Lo stile dello Spirito Santo è lo stile di una totale discrezione e umiltà. Lo Spirito è sempre all'opera in noi, sia quando noi lo ascoltiamo, sia quando noi siamo chiusi o facciamo i sordi. Lui è sempre vivo, sempre attivo. Ama, è fedele, è lì che ci porta i desideri di Dio. Non si impone però, aspetta la nostra libertà, ma al tempo stesso non si rassegna, rimane lì, per così dire, ci assedia e rimane lì in attesa della nostra libertà. Lo Spirito è un alleato fedele e nascosto, come è nascosto Dio, che non lo vede in faccia, ma lo puoi sperimentare. noi siamo chiamati a diventare fini e a scoprire lo spirito. Ecco, questo per lo stile. Ma lo spirito, ecco, ha un riferimento molto preciso e importante che è bene che non lo dimentichiamo. Lo spirito agisce sempre in legame alla parola di Dio. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticare che lo spirito non muove così ad arbitrio, come se potesse fare tutto il contrario di tutto. Lo spirito ha un riferimento molto preciso, che è la parola di Dio, agisce nella parola come agisce nei sacramenti. Lo spirito ci apre alla parola di Dio, ma anche la parola di Dio ci apre allo spirito. Sono in correlazione lo spirito e la parola. Sarebbe interessante avere più tempo, andarlo a vedere nei profeti, dove si parla dello spirito, evidentemente non ancora come si parla nel Nuovo Testamento, ma si usa già la parola ruah, spirito, su questi uomini che sono gli uomini che portano la parola di Dio, sempre collegato lo spirito e la parola. Ecco, lo spirito non agisce a capriccio. Per sapere come agisce lo spirito, noi andiamo alla parola e vediamo che lo spirito ha lo stesso stile di Gesù, lo stesso stile del Padre. È nella parola che noi impariamo a conoscere Gesù, e Gesù ci rivela è il Padre e lo Spirito. Ma c'è proprio questo legame intimo tra lo Spirito e la parola. Ancora, lo Spirito che ci è donato, che viene donato ai nostri cuori, ci apre a Gesù. È Lui che ci aiuta a conoscere Gesù, a riconoscere Gesù e il Padre. Sentite questa citazione che si trova nella prima lettera ai Corinti al capitolo 12. Paolo scrive: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Nessuno. Significa, nessuno può riconoscere nella fede Gesù Cristo come Signore, come il risorto e quindi come il Figlio di Dio, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito nei nostri cuori che ci apre gli occhi, il cuore e la vita su Gesù. Ma la stessa cosa la possiamo dire del Padre. Nessuno può dire Abba senza l'azione dello Spirito. E infatti Paolo lo dice in Romani e lo dice in Galati. Che voi siete figli ne è prova il fatto che lo Spirito in noi grida Abba. È Lui che ci apre al Padre, che ce lo fa riconoscere. Ecco, dunque lo Spirito Santo è l'alleato, possiamo dire, che ci apre gli occhi e ci mette in comunione con Gesù e con il Padre. Ed è in questa comunione che respira la nostra preghiera. È in questa comunione. La nostra preghiera è una preghiera trinitaria. Lo Spirito fa anche un'altra grande operazione, che in qualche modo tutti da quando siete più aperti a Gesù e alla preghiera sperimentate. Lo Spirito, mettendoci in comunione con Gesù, con il Padre, con la parola di Dio, ci mette anche in contatto con la nostra coscienza. Anche questo quanto è vero. È lo Spirito la vera luce dell'amore sulla nostra coscienza. È lo Spirito che ci apre con fiducia a Gesù, ma ci apre con fiducia anche a noi stessi. E l'azione dello Spirito la si riconosce da questo, che lo Spirito, anche quando ci dice le verità più brucianti sulle nostre povertà, non ci scoraggia mai. Mai. quando siamo scoraggiati è perché noi non siamo aperti allo Spirito. Abbiamo bisogno di gridare a Lui. Lo Spirito è il nostro difensore, il nostro consolatore. Allora non ci scoraggia mai, anche quando ci dice le cose più brucianti. Lo Spirito non ci coccola, ma mentre fa luce ci apre sempre alla fiducia. Avanti, puoi farcela, ci sono io al tuo fianco. C'è una parola di un salmo molto bella che possiamo proprio applicare allo Spirito, il Salmo 36, verso la fine ha queste bellissime parole: alla tua luce vediamo la luce, e in te la sorgente della vita. Ecco, alla tua luce vediamo la luce. Possiamo proprio ben applicare questa preghiera allo Spirito che è in noi come luce, e alla sua luce, che è poi la luce di Gesù e del Padre, noi impariamo a conoscere la nostra identità di figli, vediamo anche le nostre povertà insieme alle nostre ricchezze e i nostri doni. Ed è in te la sorgente della vita, perché lo Spirito non è soltanto, diciamo così, un principio conoscitivo in noi, è vita e sorgente di vita, è la stessa vita di Gesù comunicata a noi. Ecco allora che quanto più noi diventiamo amici dello Spirito, familiari dello Spirito, tanto più diventiamo attenti a quello che succede dentro di noi. Diventiamo fini, attenti a quello che succede nella nostra coscienza, perché c'è sempre il rischio di essere molto grossolani, vivere e travolgere anche la nostra coscienza. No, lo Spirito ci rende fini, cioè ci rende molto umani, ci rende rispettosi di quello che noi siamo, dentro e fuori. Allora ci chiediamo ancora, ma è solo un continuare il discorso, come riconoscere se la mia preghiera è proprio una preghiera in alleanza con lo Spirito? Come posso sapere se ho proprio pregato nello Spirito Santo o se ho pregato slegato da Lui? Ecco, dai frutti nella vita. Si è parlato dei frutti dello Spirito. Se nella nostra vita noi riscontriamo dei frutti nei nostri rapporti in famiglia, sul lavoro, nelle nostre alleanze concrete, se noi cominciamo a intravedere almeno il germoglio dell'amore, della gioia, della pace, della fedeltà, bene, allora è segno che la preghiera è stata una preghiera nello Spirito. Noi non possiamo subito calcolare ogni volta che preghiamo se abbiamo proprio pregato nello Spirito o no. Un po' sì. Possiamo, per così dire, riconoscere se ci siamo affidati allo Spirito, se effettivamente continuamente abbiamo cercato di agganciarci a Lui, se siamo stati docili, umili. Però, ecco, diciamo che il discernimento più vero avviene dopo, nella vita. Se nella nostra vita i frutti dello Spirito cominciano a prendere piede, cominciano a radicarsi, allora possiamo essere pieni di gratitudine. È segno che la nostra preghiera è una preghiera in alleanza. Ecco, e un'ultima cosa per andare molto molto al pratico. Come esercitarci, ed è un po', diciamo così, l'impegno che vi lascio per la settimana, come esercitarci a pregare in alleanza con lo Spirito? Ecco, come fare concretamente? Ecco, io direi intanto che è un cammino, e lo sottolineo tre volte, è un cammino molto più semplice di quanto noi immaginiamo, e al tempo stesso esige pazienza, costanza, occorre sempre ricominciare. ed esige anche molta docilità, molta umiltà, perché lo spirito è umiltà. E noi, se siamo grossolani e orgogliosi, fatichiamo a entrare in questa alleanza. Ecco, è un'alleanza quella con lo spirito che nasce e si approfondisce a poco, dunque accettiamo di fare un passo per volta per poter crescere e maturare. Allora ecco alcune cose concrete. Primo, è una cosa che vi abbiamo suggerito fin dall'inizio della scuola di preghiera. Inizia sempre la preghiera bene, cioè prendendo consapevolezza che lo Spirito abita in te e affidati a Lui. Ecco perché fin dall'inizio vi abbiamo suggerito di cominciare sempre la preghiera leggendo un inno allo Spirito e poi cercando di entrare in alcune parole di quell'inno e di consegnare veramente voi stessi allo Spirito. Ecco, comincia sempre bene. Detto in altre parole, attiva l'alleanza, perché lo spirito è sempre presente, sempre attivo, ma sei tu che spesso non ci sei, e allora la tua libertà deve dire il suo sì. Ecco, lo spirito allora può veramente operare, perché lui non si impone. Secondo, non aprire mai la parola di Dio senza implorare la sua luce. Ecco, un'altra maniera per esercitarci. La parola di Dio è importante anche conoscerla, studiarla, cosa che stiamo facendo, ma poi, appunto, lo diceva oggi Fabrizio, il lavoro, diciamo così, ultimo, fecondo, lo fate poi a voi a casa nel momento in cui vi inginocchiate e prendete in mano la parola. Bene, la parola è, diciamo, qualcosa di chiuso, se siamo soltanto tra noi e noi stessi, come per la preghiera. Abbiamo bisogno di allearci allo Spirito. Il regno della parola di Dio rimane chiuso come se fosse arabo. Se voi leggete arabo non lo capite, vedete dei segni. Noi la parola, lì per lì capiamo le parole, magari anche i pensieri, ma è un'altra cosa ricevere luce e ricevere comunione dalla parola, è un'altra cosa. Lo direi con un'immagine, ecco, immaginate che il regno di Dio, il regno della parola di Dio sia come dire, una grande stanza, e noi siamo fuori che bussiamo. Fin quanto bussiamo soltanto con la nostra intelligenza, la stanza rimane chiusa. Quando bussiamo insieme allo Spirito, la parola riconosce la nostra voce legata allo Spirito, ci apre. Noi possiamo entrare, far comunione con la parola e nutrirci. Io credo che l'avete già sperimentato anche voi tante volte. La parola non parla. La parola non mi dice niente. È vero che possono essere diverse le cause, no? Anche una poca conoscenza, la parola non parla. Ma certamente una delle cause principali è questa. La leggi solo con la tua intelligenza. È una piccola cosa, importante, ci vuole tutta. Leggila anche con l'intelligenza dello Spirito. Ecco, le due intelligenze insieme aprono veramente alla luce della parola. Terzo, vi suggerisco, per esercitarvi nel pregare alleate allo Spirito, che almeno una volta al giorno troviate 5 minuti, o in quella mezz'ora, in quell'ora di preghiera, o anche in un altro momento, 5 minuti per sprofondarvi nello Spirito, implorarlo umilmente, lungamente, e poi pregare il Padre Nostro. Pregare il Padre Nostro, che è proprio la preghiera dei figli. Voi sapete che il Padre Nostro viene consegnato al momento del battesimo, non prima. Come dire, non capisci niente di questa preghiera se non ricevi lo Spirito di Gesù. Allora, è vero che Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro, proprio le parole da dire, ma è quando ci ha donato lo Spirito che queste parole sono passate dalle labbra al cuore, perché è lo Spirito che ci fa pregare con verità il Padre nostro. Allora ecco, provate, regalatevi 5 minuti in un momento calmo della giornata, cercate di unirvi allo Spirito e pregate il Padre nostro. Non importa se non lo finite, può anche andar bene fermarvi alle prime parole, Padre nostro, come faceva San Francesco, che a volte dopo 2 ore era ancora su queste parole con le braccia alzate. Padre mio, mio tutto, Padre mio, mio tutto. A volte pregava ore così, ore. O Santa Caterina da Siena, che dice il suo direttore spirituale lo testimonia per scritto, non riusciva mai a pregare il Padre nostro senza piangere di commozione. Al pensiero, alla consapevolezza di essere figlia, figlia, non di un grande personaggio, figlia di Dio. Ecco, allora provate a regalarvi questi 5 minuti di tenerezza nello Spirito Santo. E un quarto suggerimento: quando ti accorgi che la tua preghiera pesa, ristagna, diventa qualche cosa un po' di nebuloso, rivolgiti allo Spirito, non soltanto all'inizio della preghiera, ma in qualunque momento della tua preghiera. Prova a gridare a Lui con semplicità: Spirito Santo, Tu che sei il grido filiale in me, opera in me, fatti sperimentare. Lo Spirito risponde sempre all'umiltà, risponde sempre. Lui che è il soffio vitale della preghiera, il respiro della preghiera. Lo Spirito in qualunque momento può darci la preghiera giusta per me, per me. Io mi commuovo in certi momenti della preghiera, quando sono un po' più sveglio e attento, al pensare: in questo momento c'è una preghiera giusta che io posso fare con lo Spirito di Gesù, una preghiera che non è di nessun altro, è la mia, ed è la mia di oggi, di questo momento, che sto vivendo nella gioia o nella paura o in un dubbio. Adesso c'è un desiderio specifico di preghiera per me, io posso consegnarmi allo Spirito e muovere e aprirmi al Padre. Ecco, la preghiera non dobbiamo costruirla noi. La nostra preghiera ha una chiamata grande se impariamo a viverla da alleati. E l'ultima cosa, ricordiamolo che lo Spirito riceve a tutte le ore. Lo Spirito non è come i notai e i dentisti, che bisogna sempre prendere l'appuntamento molto tempo prima e poi pagare caro e salato. Lo Spirito dà tutto gratis e non c'è bisogno di prendere l'appuntamento. In qualunque istante del giorno e della notte, nessuno mi vieta di entrare in comunione con Lui e pregare, giorno e notte. Basta rientrare un attimo in se stessi, posso camminare, essere in macchina, se siete in macchina state un po' attenti, cioè la prima cosa è guidare, però in qualunque istante del giorno e della notte possiamo entrare in contatto, in alleanza con lo Spirito, pregare, ringraziare, gioire, ricevere vita, perché lo Spirito è datore di vita, la vita stessa di Gesù. Prima di iniziare la riflessione, molto brevemente prendo una vostra indicazione di sabato scorso, il giorno di Romitaggio, nei suggerimenti sulla preghiera. Hai qualche suggerimento da dare? Uno di voi ha scritto: in questo nuovo modo di pregare a volte sento un po' di soggezione con Dio. Poi ringrazia del cammino e si chiede: è giusto misurare e quantificare sempre il tempo della preghiera? Ecco, una domanda molto bella, perché in realtà È vero che incamminando un metodo nuovo di preghiera questo può suonare un po' artificioso per qualcuno di voi e non dovete spaventarvi. È come quando si prende la patente, è molto macchinoso all'inizio cominciare a coordinare freno, frizione, acceleratore, mi sembra che ci siano mille cose da guardare. In realtà dopo un anno che uno guida va tranquillo senza pensarci e fa incidenti. Ecco, l'anno dopo sempre pericoloso, poi superato l'anno dopo i primi due incidenti allora uno comincia a essere più smaliziato, quindi un po' di pazienza. Ecco, io risponderei a questo ragazzo che in realtà è vero, non bisogna misurare e calcolare il tempo della preghiera, perché in realtà tutta la vita è chiamata a diventare preghiera, tutto. Tutto deve diventare, è chiamato a diventare alleanza con Dio, perché la nostra vita sarà bella quanto più è un camminare in alleanza con Lui, tutto quello che viviamo, il lavoro, i rapporti, il tempo libero. Ecco, questa in fondo è la bellezza della vita. Però noi siamo deboli e allora abbiamo bisogno di avere dei momenti specifici in cui ci alleniamo. E in ogni caso l'amore ha bisogno di appuntamenti, sempre. Ecco allora l'importanza di avere degli spazi in cui ascoltiamo, dialoghiamo, facciamo comunione, gustiamo anche la presenza di Dio, altre volte invece c'è più fatica. Ecco, tutto questo poi allora si espande nella giornata. È importante anche che noi non ci lasciamo andare semplicemente allo spontaneismo. La libertà è qualcosa di molto prezioso e la preghiera deve essere vissuta nella libertà, non semplicemente come un dovere. Ma la libertà non è spontaneismo. La libertà è la possibilità di scegliere e scegliere volentieri ciò che è il nostro bene, mentre invece lo spontaneismo è andare dietro soltanto al capriccio del momento. Non costruisce per niente. Anche chi vuole imparare a suonare la chitarra, se va dietro lo spontaneismo, non suonerà mai bene. Chi invece si sottopone a un minimo di ordine, a un minimo di disciplina, arriverà il momento in cui suona in modo meraviglioso. Ecco, e veniamo al tema di oggi, che è la preghiera come perdono. In sostanza, tra questa volta e la prossima volta, ci fermiamo su quella parola che troviamo nel Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, perdona i nostri peccati, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Oggi ci fermiamo sulla prima parte e la prossima volta sulla seconda parte, cioè sul perdono tra di noi. Non è un caso che Gesù, insegnandoci la preghiera dei figli, il Padre nostro, abbia messo proprio nel Padre nostro la richiesta del perdono. Ecco, perdonaci perché anche noi perdoniamo. E Gesù ci ha messo questa richiesta sul perdono proprio in questa forma, del perdono che scende da Dio a noi, perdona noi, e poi del perdono che deve circolare tra di noi. Ecco, noi penso che a questo punto anche chi è più nuovo nel cammino della fede, a questo punto ha già capito che Gesù è molto realista, molto realista. Gesù conosce veramente la nostra vita e conosce il nostro cuore e sa che la debolezza, il peccato, fa veramente parte della nostra vita. La nostra vita non è tutta debolezza e tutta peccato, come a volte sentiamo dire o diciamo noi, sono solo un peccatore. No, la nostra vita non è solo questo, ma è un fatto che la nostra vita deve fare i conti con la debolezza, con la nostra miseria. È la vita di tutti, a partire dai santi, che sono i primi ad essere molto convinti di essere dei peccatori. Ecco, siccome la debolezza fa parte della nostra vita, è logico che entri nella nostra preghiera. Ecco qui la preghiera come pentimento e come richiesta di perdono. È vita. E noi abbiamo già un po' scoperto nel cammino di questo anno che tutta la nostra vita deve entrare nella preghiera, perché se non è la preghiera che entra nella vita, entrano maschere, non ci siamo noi. Nella preghiera portiamo noi stessi, quello che siamo, quello che viviamo, alla luce della parola. Ecco, vorrei farvi notare che è un dono straordinario poterci presentare a Dio così come siamo, con le nostre debolezze, con le nostre miserie, e sentirci amati da Dio. Dio non si scandalizza di noi. A volte gli altri possono scandalizzarsi di noi. Certe volte persino noi ci scandalizziamo di noi stessi. Dio no. E allora lo scoprire, la preghiera di pentimento come un essere accolti fino in fondo di Dio, è qualcosa che allarga il cuore e ci riempie di gratitudine. Senza perdono in realtà non si può vivere, o meglio non si può vivere nella libertà. Certo, c'è anche chi vive e sembra che non abbia bisogno di perdono. Ma senza il perdono, io credo che lo potete confermare tutti, soprattutto chi ha qualche anno in più di vita, che ha più esperienza di vita, senza perdono si vive indurendo il cuore, finché si riesce. Il cuore è la coscienza. E allora a volte all'esterno noi possiamo anche apparire dei duri, dei forti, ma a volte dentro ci può essere l'inferno. Io ricordo bene un ragazzo una volta che stava uscendo dalla mafia e dalla tossicodipendenza, ma in modo pesante, non era solo un ladro di galline. Aveva un bisogno estremo di confessarsi al punto che aveva gli incubi di notte, rischiava di andare fuori di testa, aveva bisogno di deporre i suoi pesi ai piedi di Dio, e ha usato proprio questa espressione con me. All'esterno sembra che io non abbia paura di niente, di nessuno. Dentro ho l'inferno. Dentro ho l'inferno. E sono anni che ho l'inferno, ma non ho mai voluto ammetterlo. Adesso non ce la faccio più. Ecco, per dirvi fino a che punto c'è bisogno di perdono nella nostra vita, al di là delle apparenze. A volte al di là dei sorrisi o di sembrare persone sicure o forti o libere. Abbiamo bisogno del perdono di Dio. Tutti dobbiamo fare i conti con la nostra debolezza. In particolare io sono colpito da qualcuno che si sente in certi momenti addirittura schiacciato dalla sua debolezza e arriva ad avere una visione così negativa di sé che rasenta quasi la patologia. E qualcuno fa una fatica enorme ad arrivare ad una visione realistica di se stesso, cioè a vedersi in modo un po' oggettivo nei doni, nelle ricchezze e anche nelle debolezze. Qualcuno addirittura arriva a dei livelli patologici. Bene, io vorrei proprio dire nel nome del Signore, non soltanto a nome mio, che nessuno è spazzatura. Nessuno. Tutti siamo chiamati a coltivare un'immagine realista e positiva di noi stessi, imparando a vederci come Dio ci vede. E Dio non è mai pessimista sull'uomo, mai. Dio non crea spazzatura e non vede nessuno soltanto come spazzatura. In noi Dio la prima cosa che vede è il fatto che siamo suoi figli, tutti, anche della persona più infangata nel male. La prima cosa che vede Dio non è il fango, ma questo è mio figlio e per lui ho dato la vita. Poi certamente Dio vede anche il male che ci devasta, vede anche con sofferenza il nostro male. Ma siamo figli, figli deboli, ma figli, figli che spesso cadono, ma figli, siamo figli. Vi leggo una bella pagina realistica di Jean Vanier, che, lo sapete, è un profeta dei nostri tempi, un uomo che ha vissuto 8 anni nella Marina come ufficiale, poi è diventato professore di filosofia all'università, poi ha scoperto in modo particolare la fede ai poveri, in particolare i poveri, gli handicappati psichici, e ha dato inizio con la forza di Dio a una comunità che oggi è sparsa in oltre 80 paesi nel mondo, la comunità dell'Arca. Jean Vanier ha scritto in un suo bel libro: finché non accetto, vale per ognuno di voi a cominciare da me, finché non accetto di essere un miscuglio di luce e di tenebre, di qualità e di difetti, di amore e di odio, di maturità e di infantilismi, io non sono realista e non sono in contatto vero né con me stesso né con gli altri. Ecco, per essere veramente in contatto con me stesso e poi con gli altri, io devo accettare di essere questo miscuglio di luce e di tenebre, di odio e di amore, di maturità e di infantilismi. E questo per tutti, anche per gli uomini più importanti. Quando accetto, dice è sempre Jean Vanier, quando accetto di avere debolezze e difetti, ma anche di poter progredire verso la libertà interiore, allora sono nel cammino della verità e della speranza. Posso crescere, posso maturare. Ecco, per poter maturare io devo essere in contatto con la verità di me stesso, e io sono questo miscuglio di luce e di tenebre. Fino a quando? Fino a un quarto d'ora dopo la morte. Ecco, con la morte finalmente entreremo nella luce completa della risurrezione, ma in questa vita avremo sempre a che fare i conti con la nostra debolezza. Certamente si cresce, certamente il Signore ci purifica e ognuno di noi matura, ma la debolezza ci accompagnerà fino alla morte. Non a caso i santi si sono confessati fino all'ultimo giorno. Dal Papa all'ultimo cristiano abbiamo bisogno di confessarci fino all'ultimo respiro, quando riceveremo l'ultima assoluzione prima di entrare in paradiso. Questo realismo ci fa un gran bene. Ecco, proprio perché la debolezza, i fallimenti, il peccato sono esperienza di tutti, il perdono è un bisogno fondamentale della vita di tutti. E in sostanza che cos'è il bisogno di perdono? È il bisogno di non rimanere inchiodati ai nostri sbagli. Noi siamo molto di più dei nostri sbagli, e nessuno vuole rimanere inchiodato tutta la vita ai suoi sbagli. Il perdono ci schioda e ci apre un cammino nuovo nella speranza. Noi abbiamo bisogno appunto di speranza, per poter vivere e non semplicemente lasciarci vivere. Abbiamo bisogno che si mobilitino energie. Se non abbiamo una speranza davanti a noi, noi rischiamo di vegetare. Mi è molto piaciuto in una revisione di vita alcune settimane fa, uno di voi che alla domanda qual è stata per te l'esperienza più forte di Dio ha risposto proprio così: per me l'esperienza più forte di Dio nella mia vita è stato il giorno in cui mi sono sentito perdonato, perché in quel giorno mi sono sentito rinascere. E avevo un peso enorme sulla coscienza per lunghi anni passati nel male. Era la mia croce. Questo peso era la mia croce. Il momento in cui Dio mi ha liberato, mi sono sentito perdonato, per me è stata una vita nuova. Ecco, mi ha commosso, perché questa è veramente un'esperienza di Dio. Il bisogno del perdono di Dio. Per questo la parola di Dio ci parla molto di perdono. Proprio perché la parola di Dio è esperta in umanità, ci parla continuamente di perdono, ci parla continuamente di un popolo che è infedele e che pecca, che non riesce a mantenersi fedele all'alleanza, e dall'altra parte di un Dio che è fedele, che rilancia continuamente l'alleanza, cioè perdona, un Dio che perdona. E noi sappiamo che questa fedeltà di Dio che perdona prende un nome molto bello che ci è familiare, misericordia, misericordia. Il nostro Dio è un Dio misericordioso, al punto che questo nome, misericordia, possiamo dire che è il secondo nome di Dio. È molto bello vedere come nell'Esodo, al capitolo 3, Dio rivela il suo nome a Mosè, rivela il suo nome come Yahweh, io sono colui che sono, che concretamente vuol dire io sono con te, io agisco per te, in tuo favore. Bene, al capitolo 34 dell'Esodo c'è un'ulteriore rivelazione del nome di Dio. Mosè, che ha sperimentato molte volte la potenza di Dio, fa una richiesta stupenda a Dio. Dice: mostrami la tua gloria. Ecco, Mosè, che come noi ha bisogno di sempre maggiore intimità con Dio, vuol vedere il volto di Dio. E Dio gli risponde: tu non puoi vedere il volto di Dio e rimanere in vita, ma io passerò, ti metterò in quella roccia al riparo, e quando sarò passato tu vedrai le mie spalle, perché non puoi vedere Dio faccia a faccia e restare in vita. E poi alcuni versetti più avanti, ecco, leggo direttamente dal libro dell'Esodo, dove Dio dice in fondo il suo nome. Allora il Signore scese nella nube, si fermò presso Mosè e proclamò il nome del Signore. Il Signore, Yahweh, Yahweh, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Ecco, una nuova rivelazione di Dio proprio nel libro dell'Esodo. Misericordia, compassione, fedeltà, perdono. Ecco, il nome di Dio. Di fronte a quel popolo che come noi è un popolo carico di debolezze e di miseria. Ecco, ma a questo punto facciamoci una domanda. Che cos'è il peccato? Che cos'è il peccato? E in riferimento a che cosa noi diciamo che un comportamento è peccato oppure no? Ecco, andando subito molto al cuore del discorso, diciamo così: è la parola di Dio che ci rivela il vero senso del peccato. È la parola di Dio. Perché la parola di Dio è la parola che ci rivela la nostra vera identità. È la parola di Dio che ci dice chi siamo e chi siamo nel nostro rapporto con Dio. La parola ci dice che noi siamo figli e che la nostra verità è rimanere in questo rapporto con il Padre. Bene, il peccato è tutto ciò che sfigura la nostra identità di figli, è tutto ciò che inquina la nostra identità di figli, è tutto ciò che ci allontana dal nostro essere figli, dal nostro vivere da figli. Faccio un esempio molto concreto per capirci. Perché rubare è peccato? Beh, una prima risposta è perché se mi prendono mi mettono in galera, no? Ed è vero. Ma c'è di più, c'è di più. Rubare è peccato perché deturpa la mia verità, la mia identità. Oltre che danneggiare gli altri, il momento in cui io rubo, rendo me stesso ladro. E la mia verità non è di essere ladro. La verità dell'uomo è quella di essere solidale con gli altri, di amare, di avere dei rapporti leali, di diventare dono, di aiutare. Questa è la mia identità. Se io rubo, mi metto sul terreno della menzogna. Sfiguro me stesso. Poi certo, rubare è peccato anche perché va contro gli altri, certamente. Ma prima ancora il male lo faccio a me stesso perché io mi metto nella menzogna. Allora noi sappiamo che ogni comportamento conferma la nostra identità oppure la indebolisce e può anche smentirla. Nella misura in cui io agisco da figlio, io divento sempre più figlio, entro nella verità. Se io vivo invece come schiavo, come persona che non si cura né di Dio né degli altri, io smentisco la mia identità. Ora, la parola di Dio, proprio perché sa chi è l'uomo, chi sono io, sa che cosa è il peccato e tutto quello che deturpa la mia umanità, è nella parola di Dio. Bene, la parola di Dio usa tanti termini per parlare di peccato, è segno che il peccato era molto presente già nell'Antico Testamento, ma in particolare ci sono tre parole per indicare il peccato che sono molto istruttive per aiutarci poi a capire che cos'è il pentimento. Scusate se uso tre parole ebraiche, poi le vedrete poi scritte quando avrete le dispense, ma ci aiutano, poi le traduco, ci aiutano a capire il senso del peccato. Una prima parola per indicare il peccato è fescia, fescia, che indica uno stato di ribellione, di infedeltà. Potremmo tradurre fescia con tradimento, tradimento, e contiene proprio l'idea di ostilità, ostilità. Troviamo questa parola per esempio nel Salmo 51, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, nella tua grande bontà cancella il mio tradimento. Questo termine suppone che tra Dio e l'uomo ci sia un'alleanza che viene infranta dal peccato. Ecco il tradimento, l'infedeltà. E quindi in questo senso il peccato è radicale ingratitudine, radicale ingratitudine. Ricevo tutto da Dio, sono in alleanza con Lui, eppure io lo tradisco. Ho le mani piene dei doni di Dio e io uso questi doni per tradire Dio. In realtà è vero, noi tradiamo Dio con i doni di Dio, con la nostra mente, con il nostro cuore, con le nostre membra. Tutti i doni che riceviamo da Dio. Una seconda parola che esprime il peccato nell'ebraico è avon, avon. Questo termine viene tradotto comunemente con la parola colpa, colpa, e indica la situazione in cui viene a trovarsi il peccatore, non tanto l'atto del peccare, quanto la situazione in cui si trova il peccatore dopo il peccato. Ed è una situazione contorta, disordinata, schiacciata. Ecco, questa parola avon parla, per dirlo con un'immagine, di un uomo che vive come curvato sotto un peso enorme. Lo troviamo per esempio nel Salmo 38. Le mie colpe mi schiacciano la testa, gravano su di me come un pesante fardello. Ecco, è una percezione molto chiara del peccato. In realtà il peccato promette molto, ma se siamo sinceri dobbiamo riconoscere che poi il peccato ci rende contorti, curvi, ripiegati. Ecco, noi usiamo questa parola, ripiegati, ci diminuisce, il peccato ci rende qualcosa di meno, ci schiaccia. Un terzo termine è attà, e significa fallire il bersaglio. Ecco, come un arco che scocca una freccia, ma si fallisce il bersaglio, significa non raggiungere la meta, non raggiungere lo scopo. Anche questo è molto realistico, la Bibbia è molto realistica quando parla dell'uomo, di Dio, di qualunque realtà. In realtà il peccato è sempre un fallimento, sempre, è sempre un vuoto, è sempre una delusione. Credevi una cosa, ti fa credere una cosa e in realtà è un'altra. Questo è molto chiaro se noi pensiamo alla parabola del figlio nel Vangelo di Luca al capitolo 15. Questo figlio se ne va convinto di trovare libertà. In realtà non raggiunge lo scopo. Trova fame e schiavitù. Ha fallito il bersaglio. Ecco che cos'è il peccato. Bene, queste tre parole mi sembra che caratterizzino abbastanza quello che è il peccato: tradimento, ripiegamento, fallimento. E quindi è qualche cosa che va prima di tutto contro di noi, poi certamente va contro l'alleanza con Dio e va anche contro gli altri. Ma veniamo al perdono. Che cos'è invece il perdono? Che cos'è? E come muove il cuore di Dio? Ecco, nell'Antico Testamento noi abbiamo già una rivelazione molto ricca sul perdono di Dio. Continuamente nei Salmi, nei profeti, ma in tutta la Bibbia noi troviamo episodi di pentimento e di perdono di Dio. Ma è Gesù, e soprattutto Gesù che in tutta la sua vita e in particolare nella sua morte di croce, ci rivela pienamente che cos'è il perdono. Ci rivela fino in fondo Gesù il desiderio di perdono che c'è nel cuore di Dio. Nel cuore di Dio c'è questo desiderio e c'è questa onnipotenza di perdono. L'agire di Gesù, il parlare di Gesù, è stato estremamente chiaro nel parlarci di perdono. E forse l'avete già sentito altre volte anche qui, Gesù col suo comportamento verso i peccatori ha scandalizzato i farisei e i capi del suo popolo, che pure conoscevano l'Antico Testamento, sapevano che Dio era misericordioso. Perché ha scandalizzato Gesù? Ecco, questo forse è il concetto più importante di oggi. Gesù ha scandalizzato con la sua vita tra i peccatori perché in fondo ha proclamato a parole e a fatti ai peccatori, notate, non ai santi, ai giusti, ai peccatori Gesù ha proclamato: Dio vi ama, voi siete amabili. Questo prima che i peccatori si pentano, prima che si convertano. Semplicemente Gesù è andato in mezzo ai peccatori e ha detto loro: Dio vi ama, il regno di Dio è per voi. Gesù li cerca, sta con loro, mangia con loro, in una parola offre amicizia a delle persone che i farisei non si degnavano neppure di avvicinare. E allora ecco che chi tra di loro, tra questi peccatori, percepisce l'amore di Gesù, l'amore di Dio, comincia a cambiare. Lo chiarisco meglio. Gesù non si presenta ai peccatori con la legge in mano dicendo: convertitevi e allora a questa condizione Dio vi amerà. Gesù non fa questo discorso. Se avesse fatto questo discorso non scandalizzava nessuno, perché questo lo dicevano anche i farisei: convertitevi allora quando sarete giusti Dio vi ama. Notate che questa è ancora la nostra mentalità dopo 2000 anni. Quando io sarò diventato buono, Dio mi amerà. Ma questo è esattamente ciò che Gesù ha smentito con la sua vita. Gesù si presenta, passatemi l'espressione, si presenta ai peccatori senza legge, senza legge. Semplicemente li ama. Con la sua vita rivela semplicemente ai peccatori: Dio vi ama, senza chiedervi nulla. Vi ama. Percepite questo amore. Cercate di percepire questo amore. Ecco quello che dice Gesù. Chi percepisce questo amore cambia, cambia, sente il bisogno di cambiare, non come un dovere, ma perché l'amore lo riempie. È sempre l'amore che ci fa cambiare, non la legge, non il dovere, non il senso di responsabilità. È l'amore che ti cambia dentro. Questa è la buona notizia di Gesù. Questo è il Vangelo di Gesù. Dio vi ama, stop. Non vi ama se, a condizione di. Dio vi ama, basta, basta. Gesù si ferma lì. Allora chi percepisce questo amore riceve il perdono. Il perdono è pronto, lui apre il cuore al perdono, lo riceve e gusta la festa del perdono, gusta la gioia di Dio. Ecco, in altre parole, la rivelazione di Gesù è che Dio è perdono, prima del pentimento, ed è proprio perché Dio ti perdona che tu puoi pentirti. Ve lo dico con una frase di Paolo, Romani 5. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo non ha aspettato che noi fossimo buoni, giusti e santi a morire per noi. È morto per noi per mostrarci il suo amore e ce lo offre. Quando noi eravamo peccatori. Questo è molto chiaro in Zaccheo, è molto chiaro, ma negli incontri del Vangelo questo diventa molto chiaro. Gesù guarda Zaccheo, lo chiama per nome: devo fermarmi a casa tua, va nella sua casa. E non si parla di peccati, di confessioni o di altro. Gesù semplicemente lo ama, gli manifesta il suo amore, lo accoglie, gli dimostra stima, affetto, amicizia. La prima parola non è quella di Gesù di dire: avanti, dimmi i tuoi peccati. La prima parola è quella dei farisei: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ecco lo scandalo, ecco lo scandalo. Invece, ecco, da questa comunione che Gesù offre a Zaccheo, alla fine del pranzo, è Zaccheo che è un altro. Signore, do la metà dei miei beni ai poveri. Gesù non gli ha chiesto niente. È lui che sente il bisogno di una vita nuova, perché l'amore l'ha cambiato dentro. L'ha cambiato dentro. Questo è il bel Vangelo del perdono. Ma l'immagine più luminosa e più sconvolgente della solidarietà di Gesù con i peccatori è la croce. È la croce, dove il Figlio di Dio non soltanto muore per i peccatori, ma muore insieme ai peccatori e come i peccatori. Quella è la solidarietà del Figlio di Dio con noi peccatori. Un'ultima domanda: che cos'è il perdono? Poi torneremo su questo la prossima volta. come opera il perdono di Dio in noi? Ecco, noi siamo portati a pensare che il perdono cancella le nostre azioni e i nostri peccati, quasi come una lavagna scritta, si passa con lo strofinaccio e si cancella. In realtà noi sappiamo che le nostre azioni passate, i nostri peccati non si cancellano, non si cancellano. Certe azioni che noi abbiamo compiuto non possono essere cancellate. No? Per rimanere all'esempio del rubare, se io ho rubato il motorino a una persona, anche nel caso che dopo un anno, 10 anni io gli restituisca il motorino con gli interessi, quell'azione che ha provocato nella persona rabbia, paura e ha lasciato una specie di diffidenza magari verso gli altri, non puoi fidarti di nessuno, e quello non lo cancello. Io posso restituire il motorino, ma la mia azione ha creato un inquinamento che resta. Resta. Ora, il perdono non è che vada a distruggere le azioni che sono state compiute. Detto in parole molto semplici, il perdono è un incontro con l'amore di Dio che opera su di me, sul mio cuore, crea una trasformazione e mi apre nuovi sentieri di vita. Ecco, crea proprio qualche cosa dentro di me e mi apre a una speranza. È significativo il verbo che troviamo nel Salmo 51, questa parola che credo che colpisca tutti voi quando preghiamo il Salmo: crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. C'è proprio la parola creare, creare. Il verbo ebraico bara, creare. Questo verbo è riservato a Dio sia per dire la creazione del mondo, sia per dire qualche cosa di meraviglioso, come per esempio la liberazione dall'Egitto. Ecco, sempre azioni straordinarie di Dio. Bene, il perdono è un'azione straordinaria dell'amore di Dio che crea in noi qualche cosa di nuovo. Non è soltanto un condonare i debiti o cancellare una lavagna. È proprio qualche cosa di nuovo che viene creato dentro di noi. E in realtà tutti noi lo abbiamo già sperimentato, o qualcuno potrà ancora sperimentarlo per la prima volta. Tutti abbiamo già sperimentato che certe volte il perdono di Dio veramente ci ha rigenerati dentro. Siamo usciti, per esempio, da una confessione leggeri, nuovi, e la nostra vita dopo è stata nuova. Così sono stati gli incontri di Gesù con i peccatori. Pensate all'incontro meraviglioso con quella donna sorpresa in adulterio. Dopo l'incontro con lei, neanch'io ti condanno. Pochissime parole. Va, non peccare più. A me piace molto pensare quel va, non peccare più, non semplicemente come un ordine. Io ti comando di non peccare più, ma come una possibilità. Tu adesso sei nuova, perché io ti ho incontrata. Credi a questa novità e vivi in questa novità. Questo in fondo è il sacramento del perdono. E come sarebbe grande se noi credessimo di più, se credessimo di più che quando io ricevo il perdono sono nuovo, posso vivere nella novità perché sono nuovo. Concludo. Sperimentiamo allora in questa settimana la preghiera come richiesta di perdono. Ecco, vorrei chiedervi proprio di prendere nota di questi suggerimenti concreti che vi do, anche se possono sembrare un po' artificiosi, ma provate a farli proprio in modo letterale, perché abbiamo bisogno di sperimentare nella semplicità il perdono di Dio, nella preghiera, poi certo anche in certi momenti del sacramento. Allora ecco, vi do questi suggerimenti successivi. Primo, comincia sempre la preghiera cercando l'alleanza con lo Spirito, come stiamo suggerendo da tempo. Ecco, cerca proprio di entrare in contatto con lo Spirito di Gesù, perché è Lui che anima la tua preghiera. Lasciati animare da Lui, fidati di Lui. Poi, secondo passo, scendi nella tua coscienza e fermati in particolare su uno sbaglio della tua giornata. Scegliete solo una cosa, uno sbaglio della tua giornata, e prova a guardare quello sbaglio, che può essere un gesto di egoismo, uno scontro che hai avuto con un amico, un compagno di comunità, in famiglia, eccetera. Cerca di guardare però quel peccato, quello sbaglio, non con uno sguardo superficiale. Prova a guardarlo con gli occhi di Gesù. Con gli occhi di Gesù. Perché dico questo? Perché noi possiamo anche sbagliarci nel guardare i nostri peccati. Vi faccio un esempio. A volte io posso aver fatto una piccola cosa, ma siccome mi ha umiliato davanti agli altri, davanti agli occhi di tutti, ecco che io lo giudico una cosa enorme, e magari è una cosa piccola, e Gesù magari la vede proprio piccola. Altre volte invece io posso avere un atteggiamento cattivo che nessuno vede. Mettete per esempio un rancore dentro di me che io non combatto, o magari addirittura un odio verso una persona, o il sentirmi superiore agli altri, il disprezzare una persona. Nessuno lo vede, ma la mia testa macina questo male. Questa è una cosa grave. È una cosa grave. Anche se nessuno la vede, Gesù la vede grave. Ecco perché dico, prova a guardare il tuo sbaglio con gli occhi di Gesù e non soltanto con i tuoi occhi. Poi, ecco, consegna fiduciosa. Quando hai individuato lo sbaglio che l'hai guardato, consegnalo a Gesù con una parola di Vangelo. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Una preghiera bellissima, la preghiera del malato di lebbra. Se vuoi, puoi guarirmi. E ripetete lentamente questa parola. Se vuoi, puoi guarirmi. Senza pensare tanto allo sbaglio, ma cercando di entrare in comunione con Gesù, perché è la comunione con Lui che trasforma il cuore. Signore, se vuoi puoi guarirmi. Oppure, se qualcuno vuole, utilizzi l'altra parola, la parola del Salmo. Crea in me un cuore puro, un cuore nuovo. Ecco, ultimo, cerca un nuovo sentiero di vita. Cerca un nuovo sentiero di vita, cioè individua una piccola decisione per uscire da quel male. Non lo so, se hai avuto uno scontro con un compagno di comunità o in famiglia, prega per poter trovare il modo di chiedere perdono o di chiarire quello scontro. Ecco, se hai sbagliato, che so io, una parola, o sei stato ripiegato su te stesso, scegli di andare incontro agli altri, o scegli un piccolo atto generoso. Ecco, combatti così, con un nuovo sentiero di vita. Allora, ecco, questo mette in movimento una novità di vita che Gesù crea dentro di te. Ecco, proviamo questa settimana a vivere il primo momento di preghiera così. Poi allora, a questo punto, aprite la parola implorando lo Spirito.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.